un libro straordinario perché va a svelare degli aspetti che hanno a che fare con la storia del nostro cinema assolutamente ignoti. Il libro si chiama Nazisti a Cinecittà e l'autore è Mario Tedeschini Laldi, che saluto e ringrazio. Buongiorno e bentrovato e grazie.
Buongiorno a voi.
Ci sono delle rivelazioni da storico in questo volume veramente inquietanti e stupefacenti. Di che tratta Nazisti a Cinecittà?
Tratta del fatto che a un certo punto, quasi un po' per caso, ho scoperto una cosa che era in realtà la luce del sole, cioè che alcuni ex ufficiali tedeschi, in particolare due ex ufficiali del comando tedesco durante l'occupazione di Roma nel 43-44, dopo la guerra lavorarono nel cinema italiano, in parte come consulenti, traduttori, eccetera, ma anche facendo delle piccole parti in alcuni film, alcuni anche molto, molto importanti.
Questo accade dopo la guerra, perché io quando ho letto il titolo ho pensato, come dire, all'occupazione tedesca, cioè questo accade dopo la guerra.
Assolutamente sì, anche perché diciamo fino all'agosto del 43 Cinecittà, sia pure un po' a forza ridotta, continuò a produrre regolarmente il proprio cinema. Dopo l'8 settembre i tedeschi trasportarono tutto il materiale di Cinecittà al nord, anzi volevano portarlo in Germania, poi si fermò una parte a Venezia, dove si creò il cosiddetto cinevillaggio della Repubblica Sociale Italiana, e per cui no, non ci fu nessuna produzione a Cinecittà durante la guerra. Quindi stiamo sì parlando del dopoguerra, stiamo parlando in una piccola parte della fine degli anni 40 e poi dalla metà degli anni 50, agli anni 60 e le ultime cose a metà degli anni 70.
Possiamo raccontare un paio di esempi molto inquietanti che hanno a che fare anche con le fosse ardeatine?
Sì, allora, il libro parla di quattro personaggi, due personaggi di cui tratta un pochino di più, sono due ex maggiori delle SS, uno si chiamava Borante Domislav e l'altro si chiamava Karl Haas. Borante Domislav e Karl Haas erano parte del comando di Roma, l'uno, il primo si occupava di intelligence interna, il secondo era proprio il capo della rete di intelligence esterna, preparava le reti stay behind in vista dell'arrivo degli alleati. E alle fosse ardeatine, come tutti gli ufficiali del comando di Roma, parteciparono e spararono alle vittime. Dopo la guerra Domislav fu processato con Kappler e, come si sa o come si ricorderà, Kappler fu condannato all'ergastolo mentre i suoi coimputati furono assolti, quindi lui era un libero cittadino, si rifece una vita in Italia, sposò un'italiana, ebbe due figli, campò la vita un po' con difficoltà e fra gli altri lavori fece questo. Karl Haas è una storia un po' diversa, perché Karl Haas dopo la guerra fu reclutato dai servizi di controspionaggio americani dell'esercito americano e dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e quindi in funzione informativa, anticomunista, eccetera. Fino all'inizio degli anni 50 sostanzialmente questo fece di mestiere, dalla metà degli anni 50 in poi si barcamenò un po' cercando di fare un po' di freelancing anche nel campo spionistico, facendo l'import-export e in parte lavorando nei film. Per quanto riguarda Karl Haas, la sua partecipazione più clamorosa e peraltro nota, perché poi alla fine degli anni 90, quando lui fu poi trovato, processato e condannato, si seppe, fu nella caduta degli dei di Luchino Visconti nel ruolo di un ufficiale delle SA. Appunto. Nella scena della notte dei lunghi coltelli, mentre Domislav ha partecipato con il suo nome e cognome nel titolo di testa in Una vita difficile di Dino Risi con Alberto Sordi, dove fa la parte all'inizio del film di un tedesco che scopre il partigiano interpretato da Sordi e sta per metterlo al muro quando viene lui ucciso da una ragazza, e poi ha partecipato anche a Tutti a casa, il film celebre di Luigi Comencini, ed altre cose.
Sconvolgente, perché questi personaggi appaiono, come dire, in divisa e armati in alcune circostanze, veramente inquietante, non si capisce come possa essere accaduto così. È una cosa tutta casuale questa storia, secondo lei?
Allora, io ho lavorato 5 anni su questa storia, anche perché inizialmente sembrava essere una curiosità, pensavo fosse solo un film, solo un personaggio, eccetera, poi piano piano mi si è allargata. ecco, se pensiamo che ci fossero chissà quali complotti, non ne ho trovati. È in parte frutto del caso, in parte frutto di giri di conoscenze, naturalmente, perché queste esistono, conoscenze tra di loro, naturalmente uno aiuta l'altro fino alla fine, nel senso che Domislav, quello di cui abbiamo parlato, poi a metà degli anni 60 torna in Germania e nel 77 aiuta la fuga di Kappler da Celio, ecco, per dire. Va bene, ecco. E quindi c'è un piccolo giro di gente che si aiuta a vicenda, ci stanno appoggi specialmente all'inizio con gruppi neofascisti, repubblichini e così via. E per quanto riguarda il cinema italiano, il cinema, quello era il momento del grande boom, diciamo, no? Del cinema italiano.
Certo.
Ed è un'industria peraltro poco, molto fluida, no? Cioè una produzione si organizza per il film e poi si disfa.
Certo,
Per quanto riguarda le piccole parti, spesso se ne occupano i capigruppo reclutando qui e lì, e specialmente alla fine degli anni 40, qua c'è un terzo personaggio che si chiama Otto von Wester, che era il governatore tedesco di Leopoli e poi il capo dell'amministrazione militare tedesca in Italia durante l'occupazione, che a Roma sotto falso nome lavora come comparsa, non come tedesco, anzi di questo si lamenta, scrive alla moglie dicendo: oh, i miei stivali non li buttare perché qui servono per lavorare. Lui si presentava ad un raduno da Roma, all'epoca c'erano vari posti dove chi voleva fare la giornata come comparsa si presentava, arrivavano i capigruppo e sceglievano tu, e specie se avevano i vestiti giusti venivano presi.
Mario Tedeschini Lalli, Nazisti a Cinecittà, edito da Nutrimenti, non perdetelo. Grazie Mario per essere stato con noi davvero.
Grazie mille a voi.